Partire bene sicuramente dà morale, no? Detto questo, ho visto partire a razzo e finire a... ecco.
Dobbiamo convocare la banda.
Venite!
Tutti convocati Weekend di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo.
Vince ancora 6 vittorie su 6 con i suoi giovani talenti. La Spagna dimostra di essere una squadra davvero fantastica. Una squadra davvero fantastica. Una squadra davvero fantastica.
Para soñar se necesitan segundos y nosotros ya llevamos mucho tiempo soñando con estar aquí, ya es un cumplimiento de un sueño, pero también hemos soñado con ser campeones, sabiendo la dificultad que tiene.
Torna a giocare la finale del campionato d'Europa. L'Inghilterra corre verso Berlino, dove l'aspetta la Spagna.
Do you believe in fate?
I'm not a believer in fairy tales, but I am a believer in dreams, and we've had big dreams.
È il conto finale, amici, 17:08 di questa domenica finale, nel senso che è l'ultima della stagione per tutti i convocati Weekend, che tornerà a tenervi compagnia domenica 18 agosto alla ripresa del campionato. Rimane ovviamente l'appuntamento dal lunedì al venerdì tradizionale con tutti i convocati dalle ore 14. È la domenica delle finali, ore 21, la finale dell'Europeo a Berlino tra Spagna e Inghilterra, alle 2 di questa notte la finale della Coppa America a Miami tra Argentina e Colombia. È una finale fin qui deludente, quella a Wimbledon, che vede Alcaraz dominare 2-0, Djokovic 4-3 per il serbo, e ora Alcaraz va al servizio. Ed è una finale anche quella del Tour de France, negli ultimi chilometri, gli ultimi 10 chilometri e mezzo di Plateau de Bale, con l'attacco di Vingegaard disperato, a meno 10.500, Pogacar è rimasto a ruota fino a 5 km e mezzo dalla cima, poi è partito e ha lasciato lì Vingegaard, e dunque c'è la sensazione che si stia decidendo il Tour de France in questi ultimi 4 km e 700 metri che portano al Plateau de Bale. Nella tappa del Tour de France, con la maglia gialla che ha circa 10 secondi di vantaggio su Vingegaard, che già in classifica paga poco meno di 2 minuti. Pierluigi Pardo, ciao.
Ciao, 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 ciao.
Allora, vi do subito le coordinate per intervenire in diretta. 800 24 00 24. Se volete telefonare potete già prenotarvi. Ovviamente tema libero come sempre. 349 238 6666 per i vostri sms, whatsapp e anche vocali. Saluto anche Carlos Passerini da Berlino, inviato del Corriere della Sera. Ciao Carlos.
Ciao ragazzi, buona domenica a tutti.
Oh, buona domenica delle finali. Se sei d'accordo, Pier, partiamo con la finale dell'Europeo. Wimbledon ci sta regalando poche emozioni.
Sì, anche se è il terzo, insomma, un po', vediamo, sì. Però sì, insomma, i primi due set sono stati di dominio assoluto. Comunque, cominciamo da dove vuoi.
Sì, cominciamo da qui e dalla finale di questa sera, che io non so che parere avete voi, Carlos. Secondo me non è la finale tra le due migliori di questo Europeo.
Ma non è le migliori di questo Europeo. Allora chi sono le migliori? No, ti rispondo così, nel senso che è un Europeo deludente, l'abbiamo detto, è un Europeo che ha mostrato tutta la stanchezza di una stagione lunghissima, e che secondo me ci ha fatto, dovrebbe farci anche capire che quelli che dicono che si gioca tanto, forse un po' troppo, hanno un po' ragione, perché io ho visto tanta stanchezza in questo Europeo, ci sono tante statistiche anche che lo dimostrano, quei gol nel finale dopo partite spesso non giocate. Sicuramente c'è una stanchezza diffusa che non ha favorito lo spettacolo. Detto questo, non so se trovo due squadre che meritavano più di Spagna e d'Inghilterra di stare qui oggi come oggi, in maniera diversa, ma io non trovo due squadre che meritavano più di queste di stare qui.
Ma io credo che l'intrusa sia l'Inghilterra, questa è la mia provocazione, non certamente la Spagna, Pier.
No, allora detta così si può discutere, nel senso che penso la Spagna sia per distacco la squadra migliore fino a questo momento che si è vista. E però, insomma, considerando il livello di questa Spagna.
Ma aspetta, Pier, che ti dobbiamo riagganciare perché si sente a tratti. Carlos, se vuoi completare, insomma, ragionando sull'Inghilterra.
Quello che dico è che l'Inghilterra è vero, ha deluso all'inizio, ma è molto migliorata nel corso delle settimane. E della squadra, per quello che vale, ma secondo me qualcosa vale, è la squadra con la rosa più costosa di questo europeo. Secondo tanti siti specializzati vale oltre 1,5 miliardi, okay? Quindi voglio dire, siamo di fronte a una squadra che ha il dovere di arrivare in fondo all'europeo, come aveva il dovere la Francia di arrivare in fondo all'europeo. La Francia non ci è arrivata, forse anche la Germania, giocando in casa, aveva il dovere di provare ad arrivare in fondo. E oggi ci sono la Spagna, che è quella che ha giocato il miglior calcio di questo torneo, e l'Inghilterra, che è la squadra potenzialmente più forte, o perlomeno la più costosa. Quindi è per quello che ti dico che non so se è la finale giusta, ma è la finale, non so quale poteva essere una finale più di questa.
Sì, io vediamo, insomma, se abbiamo recuperato Pierluigi sull'Inghilterra, credo che sia proprio l'espressione un po' della mediocrità di questo europeo, perché insomma dice Carlos, migliorata col passare delle settimane. Insomma, la seconda parte dell'europeo è stato i tempi supplementari recuperati all'ultimo con la Slovacchia, i rigori con la Svizzera, anche con l'Olanda, insomma una partita un po' rimediata.
Sì, allora io penso che la Spagna sia la squadra migliore per quello che si è visto fino a questo momento, ma in qualche modo considerare il valore tecnico di questa Spagna è anche un ulteriore modo per arrivare a quella conclusione lì, nel senso che, con tutto il rispetto per Nico Williams, per il talento sicuramente straordinario di Yamal che si sta facendo, ma che è ancora un ragazzino, insomma, cioè è una Spagna forte, ad oggi è la squadra migliore dell'europeo, vediamo come va a finire stasera, ma è una squadra distante anni luce dalla squadra di, almeno così a vederla, 11 contro 11, dalla squadra di Xavi, di Iniesta, di Busquets, quindi voglio dire, insomma, dello stesso Nino Torres dei tempi d'oro, no? Siamo a un livello che è più basso, quindi secondo me questa Spagna così, che è stata fino a questo momento la squadra nettamente migliore, ti fa capire che il livello si è un po' abbassato, o forse che si è livellato, ma certamente, insomma, non verso l'alto. E l'Inghilterra ha un grande potenziale, per me è la squadra dopo la Francia più forte in termini di valore assoluto, finita nella parte del tabellone un pochino più semplice, si è salvata in un paio di situazioni piuttosto complicate e adesso secondo me in finale non è sfavorita, cioè non sarei affatto sorpreso. La finale 50-50 veramente, cioè non è una finale senza pronostico, perché se dovessimo giudicare tipo premio della critica, tipo premio Tenco, chi merita di più è sicuramente la Spagna, però poi in una partita, soprattutto in una partita secca, l'Inghilterra non ha niente di meno di questa Spagna, potrebbe addirittura avere qualcosa di più, ecco.
Sì, anche se non ha la freschezza, Carlos, no, di Lamine Yamal, di Nico Williams, che poi il calcio è una cosa semplice, se hai due così che ti saltano l'uomo in velocità, ti strappano, ti aprono le partite, è più facile che tu abbia meno difficoltà rispetto all'avversario.
Sì, quella è la forza della Spagna. La Spagna gioca su quei due ragazzini terribili che stanno facendo la differenza, secondo me, anche proprio da un punto di vista mentale, cioè più ancora che il loro apporto sul campo. Il fatto che oggi tutto il mondo stia guardando, soprattutto Yamal, ma anche il suo amico Nico Williams, ha creato una energia dentro questa squadra che ha migliorato tutti, anche i compagni. Cioè, credo che questi due ragazzini abbiano veramente accelerato la Spagna, ma anche proprio da un punto di vista dell'atmosfera, dell'ambiente, del carattere, dell'autostima. Oggi la Spagna corre, va veloce sulle ali dei suoi due ragazzini terribili sulle fasce. Poi è una squadra, anch'io penso che questa squadra probabilmente l'avrebbe buscata dalla Spagna della vera generazione dorata di una decina di anni fa. Oggi come oggi, però, è la squadra che sta giocando meglio qui all'Europeo. Detto questo, L'Inghilterra ha tanta qualità in panchina, quindi è vero che è 50 e 50. È una partita davvero che si deciderà sui dettagli. Faccio soltanto questo, dico soltanto questa cosa. Ieri però per la prima volta ho sentito De La Fuente non dire siamo i migliori, somos los mejores. L'ha detto tutte le partite. A me ha colpito moltissimo, mi è piaciuta molto perché è un modo molto poco italiano, noi siamo fatti diversi. Però un bel modo di prendere, no, le partite col petto in fuori. Ieri per la prima volta non l'ha detto. Mentre ieri ho visto per la prima volta un Southgate che si è presentato in conferenza stampa con Kane disteso, quasi come se non sentisse quella pressione negativa che ha avuto nelle prime partite e che per esempio ha avuto nella finale di Wembley, dove fu uno psicodramma già prima di cominciare. Ecco, questo aspetto psicologico un po' secondo me riequilibrato la sfida, e oggi è veramente 50-50 anche per questo motivo.
Intanto Alcaraz ha 3 match point, perché nel nonno game ha fatto il break, si è portato sul 5-4, ora sta servendo 40-0. Dunque finale di Wimbledon che si avvia rapidamente alla conclusione, si gioca da poco più di 2 ore, 6-2, 6-2, 5-4, 40-0 per Carlos Alcaraz. Vi aggiorno anche sull'altra finale, quella del Plateau de Bale per il Tour de France, dove lo strappo di Pogacar ha di fatto chiuso il Tour de France, manca poco più di un chilometro, Vingegaard è staccato di una cinquantina di secondi e sta progressivamente perdendo dopo aver cercato con un forcing quasi disperato all'inizio della salita fino ai 5,5 km a sua volta di staccare Pogacar. Lo sloveno ha poi aperto il gas ed è andato via, quindi queste le altre due finali. Ciao Carlos, grazie, buona partita, ti leggiamo domani sul Corriere della Sera.
Ciao ragazzi a tutti, buona domenica.
Ciao ciao, grazie a Carlos Passerini. 40-15, dunque primo dei due match point che è stato annullato da Djokovic, che sta cercando di restare in partita. Poi ne parleremo dopo il GR delle 18, parleremo anche di quello che ha fatto ieri Jasmine Paolini. Ci fermiamo il traffico e torniamo subito.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Tutti convocati.
¿Qué pasa, Charlie? ¿Cómo estás? Y nada, espero que sí, por lo menos, que sea un gran domingo para toda España, porque a ti nosotros también te apoyamos con todo el corazón y...
La verdad que ojalá que el domingo sea un día maravilloso para todo el mundo, pero seguro que para vosotros lo va a ser. Así que os mando un fuerte abrazo y a por todas. ¡Vamos!
Ora, questo è lo scambio che riguardava Morata e Carlos Alcaraz. Ora, la domenica di Carlos Alcaraz è quasi finita, anche se in realtà i primi 3 match point consecutivi sono stati annullati da Djokovic, che ora addirittura ha una palla break, quindi cerca di restare in partita il serbo. Sulla Spagna vedremo. Ha vinto intanto Pogacar la tappa del Tour de France sul Plateau de Bale. Sta arrivando sul traguardo Vingegaard, che ha preso poco meno di un minuto, siamo a 50 secondi, manca ancora una manciata di metri per il danese, che quasi certamente oggi deve abbandonare le speranze di entrare nella terza settimana con qualche speranza di vincere questo Tour de France. Ma Pogacar ha letteralmente dominato la salita verso Plateau de Bale, prima difendendosi dall'attacco di Vingegaard e poi staccandolo 1 minuto e 8 secondi. Questo è il distacco che ha inflitto Pogacar a Vingegaard, il che porta a poco più di 3 minuti il vantaggio dello sloveno nella classifica generale. 8-0-0-24-0-0-24. E ha fatto il break Djokovic, che dunque è in qualche modo sopravvissuto al decimo game di questo terzo set, 6-2, 6-2, 5 pari. Dunque c'è ancora vita a Wimbledon. Carissimo Pier, vedi a dare troppo rapidamente, vedi? Per chiusa una partita.
Ma soprattutto Djokovic. Soprattutto
sì,
Djokovic.
Anche se oggi c'è qui il cugino di Djokovic a Wimbledon.
Sì, sì, sì.
Adesso,
al momento sì. Vediamo se è tornato lui.
Cugino neanche bravissimo. Gabriele Marcotti, ciao, buon pomeriggio.
Ciao, un saluto da Berlino.
Un saluto a te. Mi sembra che oggi, sfogliando i giornali inglesi, ci sia stata un po' più di prudenza rispetto a quella domenica di 3 anni fa, in cui diedero per fatto l'europeo prima della finale di Wembley.
Ma sai, 3 anni fa erano in casa, c'era un'aspettativa credo diversa. L'Italia, a torto ragione, faceva meno paura di questa Spagna, e adesso si stanno un attimino ricredendo, che forse anche, e credo anche, bisogna dirlo, l'Inghilterra in quel torneo ha giocato molto meglio che in questo torneo, e quindi forse anche per questo magari abbassano un attimino la cresta.
Ma sì, ne parlavamo prima, io l'ho definita un po' abusiva l'Inghilterra in questa finale, forse esagerando, con un paradosso.
Sì, in effetti è così, però secondo me la riprova, cioè se pensiamo agli ultimi tornei mondiali eccetera, la formula che abbraccia Southgate, cioè siamo tutti in difesa e tanto prima o poi abbiamo gli attaccanti bravi, qualcuno la risolve, cioè più o meno quello che ha fatto Deschamps in questi anni, magari un po' meglio, quindi questa è la formula in cui crede, gli inglesi sono abituati, e poi dopo si può discutere se è giusto o meno, forse in un formato come questo, un torneo breve, può anche funzionare, e quindi adesso insomma si ritrovano in finale e vogliono sfruttare.
Sì, sono diventati un po' tutti italiani, Pier, no? Inglesi, francesi.
Sì, perché si gioca tanto e quindi è difficile secondo me riuscire a costruire in qualche modo, insomma, il disastro italiano con l'ambizione che aveva Spalletti di inventare qualcosa lo conferma. Quanto all'Inghilterra, io penso è paradossale, ma secondo me, vista la pressione che c'è sull'Inghilterra, il fatto che abbia giocato male ha abbassato la pressione, ha abbassato le aspettative. Se avesse giocato meglio, se avesse dominato, sarebbe arrivata oggi con la stessa spocchia, con la stessa sicurezza che ha avuto in altre occasioni, e questo non avrebbe aiutato. Inghilterra è una continua storia di fallimenti, su come non vincere l'europeo, pur avendo in certi momenti delle squadre straordinarie, dei giocatori meravigliosi, e quindi forse il fatto che invece questa volta non se lo siano meritato dal punto di vista estetico, ma siano qui, può diventare, no, the lucky third time, non è la terza, sì, volta, the lucky, non so, quindicesima volta. Io penso che abbia abbassato un po' la pressione. È un po' anche quello che diceva Gabriele, no? Adesso sono sicuramente giocato meglio la Spagna fin qui, sicuramente loro non hanno fatto niente, soprattutto durante la prima fase fino agli ottavi di finale, per conquistarsi l'affetto dei propri tifosi, e adesso però con un paio di prestazioni un pochino migliori e con un po' di talento che è venuto fuori, adesso arrivano alla finale secondo me non da sfavoriti.
Sì, anche se forse gli piace immaginarsi underdog. Gabriele, ci sono un paio di storie dentro questa finale dell'Inghilterra. Beh, la prima è quella, la accennava prima Pierre, di questa maledizione da interrompere, no? Del fatto che l'Inghilterra ha vinto nel 66 il mondiale e poi di fatto è quasi sempre sparita.
Beh, assolutamente, quello è il primo, no? 58 anni che aspettano, hanno vinto un mondiale tra l'altro in maniera abbastanza controversa, come ci ricordano tutti gli amici tedeschi, e quindi c'è questo senso che comunque Southgate entra nella storia. Ma poi credo ci sia un altro aspetto importante, è che questo Southgate è completamente diverso dai CT che hanno avuto precedentemente. Ero in trasmissione ieri sera con Steve McManaman e lui raccontava quello che hanno raccontato altri, vedi Lampard, vedi Gerrard, che loro quando questi andavano in nazionale sentivano la pressione, non gli piaceva stare in nazionale, c'erano i clan, i giocatori dello United, i giocatori del Liverpool eccetera, non si prendevano, tutto questo è andato via. Cioè Southgate, da quando ha preso in mano la nazionale, è stato umile, è una nazionale che piace ai tifosi, ha riacceso gli entusiasmi, ha creato un ambiente molto positivo senza lotte intestine eccetera, e tutto questo credo che comunque ha dato i suoi frutti. Poi dopo, se vogliamo parlare di gioco, vi rimando sempre a quello che dicono in Inghilterra, che Southgate è più bravo come essere umano come allenatore di calcio, e su questo credo non ci piova.
No, ed è la seconda storia, perché poi in fondo è sopravvissuto, no, allo shock della sconfitta in casa contro l'Italia nella finale dell'Europeo. Anche il mondiale poi in Qatar non è stato un mondiale straordinario per l'Inghilterra, e questa è la seconda storia. Questa è la notte di Southgate che cerca questa sorta di riscatto, perché poi puoi essere una bravissima persona dal punto di vista della conduzione di uno spogliatoio, ma immagino, insomma, difficilmente potrebbe uscirne bene da una seconda finale persa. Gabriele?
Sì.
Aspetta che abbiamo qualche problema da Berlino. Vai Pier, adesso recuperiamo Gabriele Marcotti.
Da un lato sono d'accordo, però tutto in Qatar comunque paradossalmente hanno giocato forse una delle partite migliori contro la Francia, quando hanno perso, che ha sbagliato il rigore eccetera, e comunque, cioè, loro credono veramente in questa storia del gruppo, di essere una brava persona, di tanti asiatici, e che questa è veramente una delle forze di questa nazionale. Loro ci hanno provato in passato con allenatori titolati, vincenti, ovviamente Eriksson, Capello. Poi alla fine, che altro lo ricordo, lui è allenatore, lui è il CT per caso, no? Nel senso che un po' come Della Fuente, era uno che lavorava in federazione, aveva avuto un'esperienza di grandi cose, e si è ritrovato in mano questa attività senza aspettative, e adesso comunque strada l'ha fatta.
Sì, ha giustificato il fatto di essersi seduto su quella panchina. Grazie Gabriele, buona partita, ciao, grazie.
Grazie, un saluto a tutti.
Ciao, ciao. Pier, su Southgate.
Beh, su Southgate, voglio dire, l'Inghilterra fa tre finali della sua storia, due consecutive fra europei e mondiali, e le due finali europee le fa Southgate. Quindi voglio dire, poi siamo... questo potrebbe far pensare che gli allenatori contino meno di quello che alcuni dicono, forse i commissari tecnici o comunque chi fa competizioni brevi, penso anche al mitico Di Matteo, che insomma poi non ha lasciato dopo quell'exploit, no, il suo marchio nella storia del calcio mondiale. Cioè, possono esserci delle situazioni, ma secondo me la chiave dice Gabriele è giusta, cioè lui comunque è una brava persona, ha costruito un buon clima, ha avuto un pizzico di fortuna, perché insomma, quando vai a 60-70 secondi da un'eliminazione clamorosa, che sarebbe stata forse, diciamo, nella categoria delle eliminazioni, cioè avrebbe addirittura superato, cioè avrebbe
fosse uscito con la Slovacchia,
ecco. Quindi voglio dire, e poi lì ti salvi da quella situazione, il talento ce l'ha, la concorrenza soprattutto su quel lato del tabellone, con tutto il rispetto, non è stata clamorosa, cioè non ha dovuto battere Francia, Germania o Spagna per arrivare in finale, ha battuto delle buone squadre, delle buonissime squadre, insomma, e adesso siamo lì, c'è molta casualità, insomma. Io sono stato inviato a un europeo che ha vinto la Grecia, insomma. Capisci, tutto può succedere nell'europeo forse più che nel mondiale, perché comunque il livello c'è più livellamento, le distanze sono minime e quindi gli episodi possono fare la differenza. E dal punto di vista tecnico è chiaro che l'Inghilterra è sicuramente fra le prime tre d'Europa, cioè poi possiamo decidere come metterle nell'ordine, le prime quattro, mettiamoci anche la Germania, Germania, Spagna, Francia e Inghilterra sono le prime quattro d'Europa, poi puoi decidere, erano le quattro favorite, e direi che Francia e Inghilterra forse con qualcosa in più rispetto a Germania, la Germania per il fattore campo e la Spagna perché era la squadra emergente, ma questo era il ranking prima di cominciare, e adesso l'Inghilterra è lì, e ripeto, stasera in termini di talento assoluto non è inferiore alla Spagna, anzi forse ne ha di più, quindi non è, secondo me non è sfavorita, non mi spingo a dire che sia la favorita, perché la Spagna ha giocato meglio, decisamente meglio, però sicuramente non è sfavorita.
Comunque io nel mio pronostico metto Spagna. Allora, intanto tie break terzo set fra Alcaraz e Djokovic, con Alcaraz avanti 3-1, e quindi ha un mini break di vantaggio servizio Djokovic. Ci fermiamo un minuto, torniamo, se volete 800 24 00 24, se volete fare anche voi le carte alla finale dell'Europeo, noi facciamo anche due chiacchiere sull'altra finale, quella dall'altra parte del mondo, la Copa America, questa notte alle 2 la finale tra Argentina e Colombia. Lo facciamo, tutto questo ragionamento, con Pablo Pedro Pasculli, l'uomo che nel 1986 insieme a Diego Armando Maradona ha alzato una delle coppe del mondo dell'Argentina.
tutti convocati, anche su WhatsApp. Tutti convocati, anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati.
En la vida conocí mujer igual a la flaca, coral negro de La Habana, tremendísima mulata, 100 libras de piel y hueso, 40 kilos de salsa y en la cara dos soles que sin palabras hablan.
Tiene Rodrigo, va de pone, pica Julián, va la pelota para Julián, va la pelota para el área, va el área, va Julián, va Julián, va Julián, va Julián, va Julián, va Julián, gol de Argentina, gol de Argentina, gol de Argentina. ¡Gol! ¡Argentino!
Noche baja a bailar a la tasca.
Le va a pegar James. Mete James, mete el centro, va pasado. ¡Oh! De Colombia, de Colombia, de Colombia, de Lerma, señoras y señores.
Questa notte ore 2 a Miami, prove generali del Mondiale del 2026, la finale di Copa America tra Argentina e Colombia, mentre Alcaraz serve 5-4 nel tie break del terzo set della finale di Wimbledon contro Djokovic, e dunque si sta costruendo altri due match point per conquistare questa finale. Dani Martinez, ciao.
Ciao, come stai Giovanni? Tutto bene?
Molto bene, tu?
Benissimo, con grande aspettativa, un po' nervosetto direi.
Ho letto Argentina e Leo Messi per la storia.
È più storia diciamo, no? Perché quanto ha fatto questo ragazzo, quanto si vuole di più, che si vuole chiedere, sì, è per la ultra storia, per sempre, per tutti i tempi, meraviglioso, un'altra finale, un'altra volta averlo lì, è la sua settima finale, la quarta consecutiva dell'Argentina. È molto bello e speriamo che almeno per i miei colori, per il mio modo di viverlo, per quanto mi fa soffrire la mia nazionale, spero che sia bello, che sia con un finale felice.
Conosci Pedro Pablo Pasculli?
Oh, chi non può conoscere Pepe, mamma mia, che giocatore, che giocatore.
Allora te lo faccio salutare. Pedro, buon pomeriggio.
Ciao, buon pomeriggio, buon pomeriggio.
Ciao.
Allora, c'è anche Pierluigi Pardo, faccio salutare tutti a tutti.
Un'altra Pierluigi.
io ne ho solo due, però. Io ne ho solo due, non tre.
Intanto Carlos Alcaraz ha vinto Wimbledon 6-2, 6-2, 7-6. Questo il risultato della finale. Pedro, che davvero Argentina e Leo Messi hanno bisogno di questa sera per scrivere la storia, al di là di quello che racconta poi l'albo d'oro.
Ma io penso che arrivare a un'altra finale.
Aspetta, che abbiamo
che
problemi.
Dopo tanti anni che abbiamo sofferto. Dopo tante finali che abbiamo perso ultimamente, dopo aver vinto l'ultima Coppa America, dopo il Mondiale e adesso un'altra finale, abbiamo sofferto parecchio. Dopo l'86 non si vinceva niente, non riuscivamo a vincere niente praticamente. Io penso che con Leo, con questo giocatore straordinario, ha portato a parte. Leo Scaloni è stato un allenatore fantastico perché ha avuto molta personalità, ha chiamato molti giovani, facendole competere anche con i più grandi, no? Ha creato una squadra molto molto competitiva, una squadra molto unita, un bellissimo gruppo. Io penso che se lo merita l'Argentina e Leo quest'altra finale.
Sì, la cosa strana è che Messi è dovuto arrivare quasi alla fine della sua carriera, no? per saldare i conti, il paragone con Maradona, le vittorie in nazionale, poi dopo sono arrivate.
Ma guarda, io a me quando mi dicono il paragone di Maradona, di Leo, qua, io non è che mi metto a ridere, però mi fanno sempre le domande, mi chiedono sempre chi è più forte, Diego o Leo, Diego. Ci sono epoche diverse, non si possono fare paragone, lo stesso Pelé, Diego, o all'epoca prima che arrivasse Leo e dopo. Sono giocatori che Dio te lo mette al mondo e che fanno divertire, che hanno fatto e che faranno divertire, come è stato Diego e Pelé, hanno fatto divertire a tutti noi divertire a tutto il mondo, diciamo.
Pier?
Ma io, sai, abbiamo parlato mille volte di Messi e Maradona, io credo che sono d'accordo, i paragoni sono assolutamente, sono ridicoli. Ecco, fare un paragone, già pensare, e lo so che l'abbiamo fatto tutti, l'ho fatto anch'io, però quando ho fatto questa domanda a qualcuno sono stato ridicolo, perché appunto sono epoche diverse. Quello che è certo è che Maradona ha avuto una personalità, un carisma fuori dal campo, e penso che insomma gli amici argentini lo sappiano meglio di me, unica. Leo Messi è stato ed è un meraviglioso calciatore, uno straordinario professionista, un talento incredibile, anche un leader, sicuramente un leader tecnico e probabilmente anche un leader dentro lo spogliatoio. Credo che Maradona abbia rappresentato in quegli anni qualcosa che ha trasceso i confini del calcio, questo mi sento abbastanza sicuro, ma poi il resto, ma chi se ne frega, cioè di fare paragoni fra epoche, ma davvero,
anche
cioè,
se è una cosa che accompagnerà gli argentini credo per sempre, no? Certo. Danni, cioè, l'idea di provare a dare una, non dico fare una classifica, insomma, ma provare a trovare un filo. Poi Pablo Pedro Pasculi, a proposito di quello che è stato Maradona per quella nazionale, dopo gli chiedo, insomma, perché ho scoperto piacevolmente e con colpevole ritardo qualche mese fa che essere stato nel 1986 compagno di stanza, Dani, di Maradona al mondiale, sì. Al mondiale di Città del Messico. Che è insomma un osservatorio un po' particolare. Io non so se Messi, al di là delle questioni tecniche, se Messi può essere percepito leader così come lo fu Maradona di quella nazionale.
Sono cose diverse. Diego fu un fenomeno pop, fu un fenomeno che va oltre il calcio, che va più in là delle cose, per le sue posizioni in tutto, nella vita, nella politica, il suo modo dirompente di presentarsi. Dico, fu è stata un'altra cosa, non ha senso compararla con a livello calcistico. Dopo si può parlare a livello calcistico. Io sono dell'opinione che ha fatto molto di più, che Messi è di più di Diego, però questa è una mia opinione. Io dico che Diego non si allenava, se Diego si allenasse credo che aveva più talento di Messi, probabilmente, però no, per quello che ho visto adesso. Però come dico, è inutile, lo faccio l'esercizio perché me lo chiedi, però come chiedere tra il papà e la mamma.
O il braccio destro, il braccio sinistro, ma è vero che non si allenava, in quel mese si è allenato Pablo, quello dell'86.
No, non è vero, guarda, io ti dico, io ho giocato con Diego in Argentina, a 20 anni abbiamo giocato insieme, mi comprò l'argentino junior. E avevano giocato 2 anni per il punto al Bocca. Lui si allenava, sì, era sederti e guardare Diego. E guardare Diego lo che faceva in campo. Non è che non si allenava, Diego si allenava, perché se si avesse allenato non poteva fare tutto quello che faceva. Diego era imprescindibile in tutte le partite presenti, Napoli, Argentina, tornare a Napoli, per esempio, abbiamo una partita in Colombia, dopo la partita domenica prendiamo un aereo, andiamo in Colombia, e Colombia torna ad un altro aereo, deve andare a Udine perché Diego doveva giocare l'altra partita. Diego era una macchina camminante, diciamo, lo volevano in tutte le parti. Volevano, e Diego voleva essere presente in tutte le parti. Diego era, però non è che non si allenava, sai quanti calci prendeva Diego? Non te puoi immaginare, e non si lamentavano, le davano e lo curavano, e il ghiaccio e questo e l'altro, era una cosa. Infatti,
ma non si lamentava neanche nel chiuso della stanza?
No, assolutamente no. Io per me sempre mille volte a Diego, attenzione, perché era bravo, anche se in un'altra epoca, io il primo anno che arrivò a Napoli, Diego cioè, quando hanno vinto nell'86, mi sembra che hanno vinto l'86 il primo scudetto dopo che hanno vinto il mondiale, ha vinto lo scudetto il Napoli con una squadra sono amici miei tutti quanti, con Bruscolotti, sì, con Garella, con Fussi, con, c'era fantastici i ragazzi, no? Messi giocava nel Barcellona, giocava con Piquet, con Iniesta, con Leo è fantastico, anche Leo, però Diego mi levò, cioè per me come la penso io, Diego è unico, penso che è il miglior giocatore della storia del calcio.
Oggi chiude Di Maria, a proposito dei grandi giocatori, vai Pier.
Esatto. No, posso, al di là del fatto che vorrei fare una battuta su Lautaro, perché probabilmente non giocherà da titolare la finale, ma è il capocannoniere ed è una gran bella notizia anche in chiave.
Sì, si è un po' ripreso l'Argentina dopo quel mondiale.
Sì, esatto. E questa è una cosa molto bella e strameritata, perché per me è un grandissimo giocatore. No, io penso che la carriera di Messi è stata infinitamente più lineare. Ha giocato praticamente sempre nello stesso club per il 90% della sua carriera, non ha avuto grandi infortuni, giustissimo quello che dice Pepe, giusto? Perché all'Argentina, perché in quel calcio lì ti riempivano di calci e non c'era il VAR, non c'erano 30 telecamere, la tolleranza degli arbitri era molto superiore, era un calcio completamente diverso da quello di oggi. Quindi Messi ha avuto una carriera infinitamente più lineare, poi se andiamo a sommare ovviamente è più lunga, con meno problemi, con più gol, però insomma secondo me la letterarietà e la difficoltà, anche le squadre che si è scelto in qualche modo Maradona, cioè Maradona si è sempre schierato dalla parte di squadre che dovevano provare a vincere contro delle rivali, underdog direbbero in Inghilterra, questo per me ha un valore enorme.
Cioè, sì, ha vissuto una carriera di rincorsa, questo... è sempre stato abbastanza chiaro. Su Lautaro Martinez invece poi salutiamo Pedro Pablo Pasculli.
No, Lautaro è un giocatore fantastico, io penso che è uno dei migliori attaccanti al mondo in questo momento. Lautaro è capocannoniere della Coppa America con 4 gol, non so se oggi gioca lui o gioca...
Niente, abbiamo...
non lo so chi partirà dall'inizio, però penso che o gioca uno o gioca l'altro, penso che c'è l'alternativa Scaloni per poter cambiare. È grandissimo attaccante Lautaro, penso che in questo periodo, con questi anni qua, per me è un, se non è il migliore, però uno tra i primi tre del mondo, migliore al mondo attaccante.
Semplicemente in Argentina davanti c'è una certa concorrenza. Allora abbiamo il traffico, io saluto Pierluigi Pardo, ciao Pier.
Ciao ragazzi, ciao a tutti.
Pier, e saluto anche Pedro Pablo Pasculli, ciao Pedro.
Grazie, un abbraccio grande.
Ciao. Tengo Dani Martinez perché continuiamo ancora qualche minuto a parlare di questa finale.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Tutti convocati.
Un mensaje del capitán para el país, que el capitán de este ciclo no anuda final.
Como dije recién, ¿no? Disfrutemos de este momento, de lo que estamos viviendo, cuarta final seguida que vamos a jugar y Dios quiera que se haga como la anterior.
Allora, questo Leo Messi, mentre sul campo di Wimbledon Alcaraz ha appena ricevuto il trofeo che alza per il secondo anno di fila, quarto slam della sua carriera, il più giovane di sempre. Yannick Sinner rimane però numero uno della classifica ATP. Con Dani Martinez c'è anche Francesco Letizia, ciao Francesco.
Buon pomeriggio Giovanni, ciao a tutti.
Questa sera ore 2 su Sport Italia, questa notte ore 2 su Sport Italia racconterà la finale della Coppa America tra Argentina e Colombia. Abbiamo sentito Leo Messi. Dani, ti fa un po' paura la Colombia o di fatto questa è una Coppa America un po' disegnata dopo l'uscita del Brasile?
No, mi fa paura. No. Colombia è una squadra fortissima, forte forte, forte con calcio, con statistiche che lo riguardano, con un periodo, 28 partite senza sconfitte, ha fatto 11 gol in questa Coppa America, le hanno fatto solo due. E per mettere il paragone veloce ti dico che l'Argentina ha fatto 6. È vero, le hanno fatto un gol in meno, però è quasi la metà dei gol che ha fatto la Colombia. No, sono forti, arrivano in un momento in più. James Rodríguez ha 6 assist, è un giocatore che sta come si mettendosi la maglia dei cafeteros, fosse rinato, sai? Uno lo vedeva in qualche partita che ho potuto vedere del Santos in Brasile, dove giocava adesso, ti sembra un altro giocatore, sembra il fratello piccolo.
No, ma sembra quello del 2014 Mondiale del Brasile, Francesco, no? Quello che si era rivelato al mondo.
D'accordissimo, mi sembra veramente la miglior soluzione, cioè la miglior storia di un giocatore che si trasforma in nazionale. Sembra avere veramente un costume da supereroe, James Rodríguez in nazionale, sta facendo delle cose meravigliose con la palla, ma soprattutto, come sottolineo spesso in telecronaca, anche senza palla. Cioè questo, che non è mai stato un difensore, va a recuperare il pallone in mezzo al campo ed è subito pronto a far ripartire tutti.
Sì, è un'altra grande storia di questa finale. Abbiamo parlato prima a lungo di Messi, no? Che ovviamente è l'uomo copertina, Francesco.
Beh, è evidente che Messi sia l'uomo copertina. Occhio però a non sottovalutare anche la storia di Di Maria, perché oggi è l'ultima partita con la selezione, perché per gli argentini Messi è Messi, ma Di Maria viene subito un attimo sotto, non troppo sotto. Leo Messi anche era a rischio di ultima partita, in realtà già da qualche giorno ha scongiurato in maniera abbastanza inequivocabile che questo sia che questo sia così, ecco, almeno al mondiale sicuramente ci arriva, anche per impegni presi con il suo club. Non è la Coppa America di Messi finora, nonostante abbia fatto gol in semifinale. C'è da dire che, strana vita, ma la storia di Leo Messi è un po' questa, no? Nella Coppa America vinta è stato un po' trascinato dai compagni, nel mondiale è lui che ha trascinato i compagni, e in questa Coppa America finora è stato trascinato dai compagni, però poi quando arrivi alla finale ovviamente ci aspettiamo tutti Messi.
Che sia lui l'uomo copertina. Mi raccontate, Daniele Martinez e Francesco Letizia, che Coppa America è stata? L'Europeo, abbiamo detto, non ci siamo divertiti tanto. Dall'altra parte del mondo?
Sì, per me è stata una bella Coppa America, con un Canada sorprendente, per esempio, la delusione del Messico, mi aspettavo molto, molto di più, Brasile che non finisce di sbocciare, questo le sono stati segni meno, però in contrapartita abbiamo avuto un Venezuela anche lì di buon livello, e un Ecuador anche quello, con questa Colombia che ti dico che a me fa strabuzzare gli occhi, e che credo che sarà una rivale molto molto difficile per l'Argentina, e dopo la solidità dell'Argentina, vediamo una squadra matura, la maturità della nazionale argentina, contro quella voglia matta che ha Colombia di vincere un trofeo dopo 23 anni che sono
andati. Sì, unica vittoria nel 2001. Francesco?
Sono pienamente d'accordo, aggiungerei l'Uruguay, perché nonostante le ultime due partite non siano state all'altezza, l'Uruguay di Piazza fino ai quarti ha spiegato calcio. È stata una squadra meravigliosa, poi in semifinale ha zoppicato, schiacciato da questa Colombia meravigliosa, sono pienamente d'accordo. E anche ieri sera, se Suarez non fa il miracolo al 94esimo, non la pareggia, poi la vincono ai rigori, avrebbe perso in maniera sorprendente contro il Canada, anzi contro le riserve del Canada. Aggiungerei alle delusioni la formazione degli Stati Uniti, perché forse sono state la vera delusione, e aggiungerei invece alle sorprese anche Panama, una squadra dinamica, una squadra atletica che comunque ha divertito. Nel complesso, secondo me, è stata una Coppa America sorprendente. È divertente.
Sì, Stati Uniti che devono fare qualcosa di meglio fra due anni, quando si ripresenteranno da padrone di casa del mondiale. Allora, ci dobbiamo fermare perché c'è il GR. Saluto Daniel Martinez, ciao Dani.
Un piacere, ciao Giovanni, un abbraccio a tutti.
Tornerò a disturbarti, ciao Francesco Letizia. Questa sera ore 2 Sport Italia, la finale della Coppa America tra Argentina e Colombia. Ciao Francesco.
Grazie Giovanni, vi aspetto, ciao ciao.
Ciao, ci fermiamo il GR nella seconda ora, parliamo di Wimbledon, quello che è accaduto oggi con la vittoria di Alcaraz contro Djokovic, quello che è accaduto ieri con la sconfitta in finale della nostra Jasmine Paolini, poi ancora un occhio al Tour de France dove oggi Pogacar ha ipotecato la maglia gialla, il suo terzo tour, vincendo sul Plateau de Bail, e torniamo anche a chiacchierare di calcio, parliamo del Napoli. GR e torniamo.
Vi siete persi una convocazione? Tutti convocati e anche in podcast.
Tutti convocati e anche in podcast.
Ci trovate sul sito e app di Radio 24, su Spotify e su tutte le altre principali piattaforme. Tutti convocati.
E la bolletta, e la polizza, e il bonus,
e la banca centrale, e l'antitrust, e il BTP.
Oh, non c'è un attimo di quiete.
E infatti muoviamoci, andiamo a preparare le puntate che ci sono i nostri esperti.
Di valore mondiale.
Certamente di valore mondiale, sono belli pronti e preparati su tutte le novità.
Ecco, ma se mi perdessi la puntata, metti che, non so, arrivano i marziani.
Ma dai, comunque puoi sentirla in podcast. E poi come fai a perderti la puntata? È alle 11 tutti i giorni, sei in studio con me?
Sì, è che devo spiegare ai marziani la riforma fiscale.
Sì, certo.
Una roba dell'altro mondo.
Convocati.
Quarto match point, Carlitos Alcaraz si conferma campione di Wimbledon, 6-2, 6-2, 7-6, quarto titolo major per Carlitos Alcaraz.
Carissimo Vincenzo Martucci, ciao.
Come va?
Bene, ci hanno portato via la finale di Wimbledon, che noi pensavamo di vivere un pochino insieme questa sera, questo pomeriggio.
È quasi stato lo show di un solo uomo, come direbbero gli americani, no? E in realtà se non ci fosse stato un piccolo intoppo sui match point, probabilmente questo match sarebbe finito come una lezione veramente terrificante per il grande campione Djokovic, 7 volte campione di Wimbledon. È finito invece che 6-2, 6-2, 6-4 in 6-2, 6-2, 7-6, ma è finita con 3-7-0 per il favorito, che ha dimostrato con la sua gioventù, con la sua classe, con la sua capacità di fare tutti i colpi, di essere nettamente superiore.
Sì, primi due set anche col dubbio che quello dall'altra parte fosse veramente Djokovic.
Sai, questo sport qui si gioca in due. Se tutte le cose che tu provi a fare, l'altro ti risponde bene, ti serve bene, va a rete, tu vai a rete e lui ti passa, e non è che ci sia tanto da fare. Cioè, è chiaro che la prestazione di Djokovic, che sembra così negativa, lo è in funzione del suo avversario, che secondo me ha giocato i primi due set come Gesù Bambino. E quindi ecco, dobbiamo misurare anche la prestazione di Djokovic, che sicuramente non è eccezionale, che soprattutto sembrava senza anima, perché l'altro gli ha messo la museruola, cioè faceva quello che voleva, cioè ha fatto delle cose oggi Alcaraz nei primi due set obiettivamente miracolose, sia sotto il profilo tecnico sia sotto il profilo atletico. Cioè ha fatto dei recuperi che Djokovic in genere li fa lui, non li subisce, e ha fatto dei dritti che hanno lasciato fermo il suo avversario. Ha servito benissimo, ha risposto benissimo. Cioè di fronte c'è un giocatore di 37 anni che obiettivamente, se andiamo a vedere gli avversari che ha affrontato in questo torneo, con tutto il rispetto per tutti gli avversari, a cominciare da Rune e Musetti, in realtà ha avuto un cammino abbastanza facile, un avversario non ce l'ha avuto proprio di minor, e gli anni passano per tutti, veniva da un'operazione al menisco, insomma obiettivamente oggi sembrava quasi di dire, insomma, Djokovic go home, è quasi un passaggio di consegne fra uno di 21 anni fortissimo e uno di 37 che obiettivamente forse non è più competitivo contro un mostro così.
Sì, e che forse se ne è accorto pure lui. Questa è la cosa un po' particolare della finale di oggi.
Proprio per questo.
Da osservatori esterni, non ha litigato col pubblico, non se l'è presa con nessuno, col suo angolo, con la famiglia, con niente. È sembrato quasi lasciarsi trascinare.
Non si poteva aggrappare a niente, perché non serviva, perché non gli sarebbe, non l'avrebbe aiutato. Poteva aiutarlo soltanto un crollo di Alcaraz, che poteva succedere se avesse perso il set che aveva dominato con match point, avesse perso 7-5, nemmeno 7-6, avesse perso 7-5 il terzo set, allora sì, poteva succedere qualcosa, altrimenti obiettivamente non era troppo più forte. È la legge dello sport.
Allora un paio di numeri. Carlos Alcaraz vince il quarto slam della carriera, secondo Wimbledon consecutivo, è il più giovane della storia a vincere 4 slam diciamo in carriera. È sesto nell'era Open a fare la coppietta Roland Garros Wimbledon. Questo 2024 per lui è indimenticabile, anche se non è il numero uno, perché il numero uno resta il nostro Jannik Sinner. Molti si chiedono se conti di più fare la coppietta Parigi-Wimbledon o il numero uno nella classifica ATP.
Beh, insomma, per uno che ce l'ha già fatta a 19 anni come più giovane di sempre, questo ragionamento non vale. Obiettivamente oggi, fra Roland Garros e Wimbledon, Alcaraz ha messo la sesta marcia e ha superato tutti, Sinner compreso, e Sinner lo sa benissimo. Con queste due prestazioni ha fatto qualcosa di straordinario, ha vinto Roland Garros che non aveva mai vinto, e vincendo Roland Garros ha vinto il terzo slam su tutte le superfici, ha rivinto Wimbledon ribattendo Djokovic, così come in Australia il virtuale numero uno del mondo era Sinner, che poi ce l'ha fatta subito dopo. Adesso il virtuale numero uno del mondo obiettivamente è Alcaraz.
E Carlos, sì, resta un po' di rimpianto per il Wimbledon di Sinner, no?
Beh, lì però è successo che anche Sinner, un po' come Djokovic, si è trovato in difficoltà fisica, no? Aveva qualcosa in meno rispetto ad un Alcaraz che obiettivamente, col fatto che si era fermato prima e che ha avuto un inizio di anno più stentato, ha potuto mettere a posto la propria preparazione atletica. Obiettivamente Sinner ha dovuto correre per recuperare prima e quindi è arrivato un po' più provato, un po' meno fresco, meno pronto. In più ci si è messo anche uno straordinario Medvedev e qualche limite che obiettivamente sui quali deve lavorare, per fortuna che deve lavorare a 21-22 anni, può lavorare su questi limiti al quinto set, che sono un po' resistenza, un po' varietà, e comunque anche un grandissimo avversario. Medvedev ha giocato una partita strepitosa contro Sinner.
Sì, ma se ricordi ne parlavamo domenica scorsa, no? Per non perderci dietro il problema delle doppie punte, che sembrava essere l'unico limite, l'unico difetto di Sinner, qualcosa su cui lavorare doveva esserci. La seconda settimana di Wimbledon l'ha tirato fuori in maniera impietosa.
Beh, sì, ma no, più che altro, più che impietosa, obiettivamente ha fatto vedere a Sinner che, a differenza di tanti suoi adulatori, è una persona intelligente, onesta, corretta e umile, e gli ha fatto notare che cose che lui sapeva e che ha detto in conferenza stampa è la gestione di questi 5-7 che io devo rivedere. Lo sanno bene lui, lo sanno bene quelli che lo governano, i suoi allenatori, lo sanno bene quelli che lo allenano, il preparatore atletico e tutti. E lui deve, su questo quinto set, che è la distanza diversa degli slam, e non sappiamo cosa succeda poi se per esempio fa 2-5-7 prima, nel secondo o terzo turno, quanto si stancherebbe. Quindi deve sicuramente lavorare su quello. Ciò non toglie che mentalmente magari c'ha qualcosina in più rispetto ad un Alcaraz, e lo ha già dimostrato. Magari è più completo su tutte le superfici, magari adesso a US Open si prenderà la rivincita su questo scatto di Alcaraz e vincerà lui a US Open. Ecco, i due sono molto vicini. Certamente con questa doppietta Roland Garros e Wimbledon, che come notavi tu è la sesta appena nell'era Open. Stiamo parlando di due superfici che una volta, ti ricordi quando c'era Borg,
lui sì, non erano show, compatibili,
diciamo, la storia non erano compatibili, lui fu il primo che dimostrò che si poteva fare, no? Ecco, adesso questo ragazzo qui, che è straordinario perché ha delle doti atletiche incredibili, è resistente ed elastico, veloce e potente, e quindi partendo da quello che è una dote che Sinner non ha, perché Sinner ha altre doti fisiche, è più fisica, è più veloce, magari riesce ad avere un baricentro più basso, riesce nelle superfici indoor con quel suo rovescio che è una fucilata ad avere delle prestazioni straordinarie che non sono quelle di Alcaraz, quindi caratteristiche diverse, ma Alcaraz in questo momento ha messo la freccia. È molto, è inutile che i sinneristi si offendano se la prendono, perché Sinner non se la prende. Sinner invece già ha il lavoro per colmare questo gap.
Poi voltiamo pagina dopo il traffico, parliamo di Jasmine Paolini, della finale di ieri. Mi dici due cose invece sull'appuntamento che arriva, che è quello delle Olimpiadi di Parigi, quindi si torna sul rosso, si torna di fatto sui campi del Roland Garros, torna anche Nadal.
Io credo sarà un'Olimpiade straordinaria sotto il profilo tennistico, perché ci sono tanti atleti come questi che abbiamo visto oggi, perché anche Djokovic adesso sarà motivatissimo. Io ero convinto che oggi io credo che abbia accusato anche un po' la tensione Djokovic, perché comunque a 37 anni tu non hai tutte queste occasioni, no? Mentre uno come Alcaraz sa che a 21 ne avrà ancora, come Sinner ne avrà ancora. A 37 niente, la clessidra ti dice che siamo lì, e quindi questa partita qui, con l'idea di poter agganciare Federer a 8 titoli, secondo me un pochino lo ha bloccato, mentre l'altro era un diavolo in campo. E quindi io credo che sarà un'Olimpiade straordinaria, con gli italiani che stanno facendo benissimo. Non dimentichiamo appunto la doppia finale di Paolini, ne parleremo dopo, ma insomma due finali dello Slam consecutive obiettivamente sono qualcosa di importante, più quella del doppio che ha giocato con Serena e Roland Garros. Qui abbiamo due italiani.
Entriamo nelle Olimpiadi da maschi alfa.
È la squadra, la vera squadra da battere all'Olimpiadi come complesso è l'Italia.
Sì, intanto Kate Middleton sta parlando con Carlos Alcaraz nella lounge di Wimbledon. Allora, ci fermiamo per il traffico. Alcaraz ha finito, se ne va con il suo trofeo. Tra un minuto arriva anche Barbara Rossi e facciamo un po' il punto invece sull'altra finale, quella che ieri ha visto Jasmine Paolini sconfitta 6-4 al terzo set.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Tutti convocati.
Barbora Krejcikova è lei, la nuova campionessa di Wimbledon, batte Jasmine Paolini.
I don't wanna talk about things we've gone through, though it's hurting me, now it's history.
Devo cercare di vedere anche il bicchiere mezzo pieno. Godiamoci anche questo torneo, che è stato sicuramente un torneo positivo, anche se non è arrivato il titolo, però è un qualcosa che si deve, diciamo, archiviare e cercare di tornare, no, a lavorare per tenere questo livello, come dico sempre, il più a lungo possibile.
The winner takes it all, the loser standing small.
Mi fa piacere, insomma, che l'Italia mi abbia seguito, perché sentire il calore dal pubblico è bellissimo, no? Giocare sul centrale di Wimbledon e sentire che, insomma, tifavano per me è bello. I was in your
arms. Barbara Rossi, ciao, buon pomeriggio.
Ciao, buongiorno.
Una delle voci di Sky Sport che ha raccontato queste due settimane di Wimbledon. Io è da ieri che mi chiedo, oltre ovviamente a essere tutti estremamente fieri e orgogliosi di quello che ha fatto Jasmine Paolini a Wimbledon, ricordiamo che è arrivata alla finale, l'ha persa al terzo set, non aveva mai vinto una partita a Wimbledon prima di questa edizione, se non nelle qualificazioni, e però mi chiedo se questa volta veramente non sia un treno di quelli che passa e poi chissà.
Beh, la partita era giocabile rispetto alla finale di Roland Garros, dove aveva una giocatrice impossibile da battere. Questa volta io avevo dato un 50-50, infatti è stato ben così. Il problema di Paolini è che ha iniziato troppo male, quindi ha fatto molta fatica per rientrare nella partita, e poi l'altra ha giocato molto meglio, soprattutto al servizio, e questo forse è uno degli aspetti che deve migliorare Paolini. Ha provato, ha lottato, però non è bastato. Con la Kies è stato sufficiente, con Krejcikova no.
Vincenzo?
Sì, sono d'accordo ovviamente, come posso non essere d'accordo con Barbara, che conosce il tennis femminile e conosce il tennis. Io dico soltanto che davanti a una Paolini così straordinariamente sorprendente, che ottiene due finali slam consecutive, l'anno scorso era 44 del mondo e ha dei mezzi secondo me inferiori tecnicamente rispetto a una Krejcikova nettamente, e forse anche a una Vekic sotto il profilo della potenza, della anche un po' di variazioni, no? di soluzioni, ecco, più che di variazioni. Io credo che davanti a una prestazione del genere, comunque, non dico che dobbiamo parlare di miracolo, ma dobbiamo parlare talmente di una cosa straordinaria che alla fine è come se avesse vinto lei, cioè lei prende un 10, secondo me comunque le manca la lode solo perché non ha vinto questa finale che, come dice giustamente Barbara, in realtà a differenza di Parigi, dove con la Swiatek non vinci sulla terra, qui si poteva vincere, ma obiettivamente chi avrebbe detto, Barbara, 2 mesi fa che questa ragazza arrivava in finale a Wimbledon?
No, ma credo neanche lei, neanche nei sogni più. No, Barbara.
Certo, ma nessuno, ma neanche lei, ma l'ha ripetuto più di una volta. Nel tennis però è così, quando incominci a vincere ti abitui a vincere, così quando perdi è la stessa cosa. E probabilmente tutte le cose sulle quali ha lavorato anche con Furlan in questi anni le ha messe tutte insieme in questo mese, ed è venuto quasi naturale il fatto di giocare come ha giocato lei, in modo molto vario, in modo molto aggressivo, vincere partita dopo partita, essere molto serena. Tra l'altro lei ha detto che ho paura di sognare troppo e cerco di stare nel presente, e forse è la frase che l'ha aiutata proprio ad andare avanti partita dopo partita.
Ed è la ricetta anche adesso per mettersi alle spalle una sconfitta che comunque non è la stessa di Parigi, insomma, è inutile girarci intorno.
Ma sì, però per lei garantisco.
Scusa.
Vai, Vincenzo.
Io dico che per lei garantisce il lavoro. Io stamattina ho scritto sul Messaggero, convinto di quello che scrivevo, non per piaggeria o per come fanno alcuni, insomma, ingraziarmi il personaggio. Sono convinto che questa ragazza, per quanto ha lavorato, per quanto si è costruita pezzo a pezzo, per quanto io conosco Renzo Furlan, ha ancora un futuro. E poi Barbara sa benissimo che ci sono state le altre giocatrici italiane che hanno vinto, Pennetta, Schiavone, Vinci e Rani, che hanno vinto dopo, ancora dopo la Paolini. Quindi lei ha 28 anni, le altre hanno vinto oltre anche i 30. Quindi perché no? Ecco, io le ricordo, e questa capacità poi di rigenerarsi e di giocare un tennis, Barbara, correggimi perché la maestra sei tu, un tennis diverso. Ecco, un tennis di ripartenze, un tennis di varietà, un tennis di coraggio, un tennis che obiettivamente non ti aspetteresti da una piccoletta così, questa transizione difesa-attacco, il dritto che non aveva un anno fa. Ecco, tutto questo secondo me garantisce che avrà ancora un futuro ad altissimo livello.
Barbara?
Sono assolutamente d'accordo, perché è un miglioramento di fatto di lavoro quotidiano, ha un allenatore che sa benissimo dove mettere mano, aggiunge pezzettino dopo pezzettino, tra l'altro anche dalle sconfitte la impara, perché il suo problema era innanzitutto riuscire a togliere quelle pause anche di concentrazione che le sono capitate anche durante quest'anno. Mi ricordo con la Mirra Andreeva, vinto un set, d'improvviso uscita dal campo, ha perso 4 game di fila, ecco, questa cosa non le è più successa, quindi sono cose che lei sta imparando giorno per giorno. È migliorata tantissimo dal punto di vista atletico, perché riuscire a giocare così in modo vario lo riesci a fare se arrivi sulla palla con un po' d'anticipo, e lei su questo è migliorata tanto, perché i piedi sono sempre stati veloci, ma lei adesso ha anche potenza per appoggiarsi, poter spingere. Ci sono ancora cose che può migliorare, questo che ci dà buone speranze per il futuro, perché quel servizio deve assolutamente essere migliorato. Non è facile per una ragazzina alta 1,60, ma siccome lei gioca con uno spirito giusto, molto rilassato, potrà anche nel servizio giocare con più scioltezza e magari con un po' di mano giocare con un po' più varietà.
Sì, dentro un panorama di tennis femminile che Swiatek a parte è anche aggredibile, almeno questa è la sensazione da esterno, da profano, no Barbara?
Assolutamente sì, c'è proprio sposto, ma lo dicevamo un po' di anni fa, insomma, il fatto che negli slam continuano a vincere giocatrici differenti, la Swiatek su certe superfici per ora è più forte, perché è più forte fisicamente e anche mentalmente, ma su tante altre superfici si può fare anche la differenza. Non vedo giocatrici inarrivabili, anche la stessa Goff che ci doveva essere una giocatrice eccezionale, per me si è fermata, quindi c'è posto se uno lavora bene per fare ancora ottimi risultati.
Anche questa ce la trasciniamo, no? Ne parlavamo prima, Vincenzo, alle Olimpiadi, a quello che succede fra 2 settimane a Parigi.
Sì, anche perché lì ci sarà questo spirito di rivalsa di questa ragazza, e che obiettivamente secondo me è più forte sulla terra che su queste superfici più veloci, e che all'Olimpiade, in questo spirito in cui lei si esalta ancora di più, questo sorriso, questo stare insieme, questa sua compagna Errani che l'aiuta, che la guida eccetera, potrà dare ancora quel qualcosina in più. E sono sicuro che questa, ripeto, lo ripeto sconvinto, la squadra da battere all'Olimpiade dell'Italia, perché nel complesso si presenta con più punte e più possibilità di medaglie rispetto a tutte le altre nazioni. Obiettivamente non vedo altre nazioni che hanno tutte le possibilità sulla carta che ha l'Italia.
Speriamo. Ciao Vincenzo, grazie.
Arrivederci a voi, ciao Barbara.
Ciao, ciao. Grazie a Vincenzo Martucci. Ciao. Barbara, per chiudere, insomma, possiamo guardare con ottimismo anche al femminile, alle Olimpiadi.
Oltre
ovviamente
sì,
a Sinner, Musetti, tutto quello insomma che stiamo raccontando, certo, del maschile.
Ma Sinner è intanto il numero uno al mondo, è vero che noi celebriamo Alcaraz che oggi ha dominato Djokovic, però Sinner è lì in alto, quindi è il numero uno al mondo. E Paolini con anche Errani, quindi Paolini in singolare, Paolini e Errani in doppio, secondo me possono veramente sperare di ottenere una o due medaglie anche d'oro.
Grazie Barbara.
Grazie a voi.
Ciao, grazie Barbara Rossi, continuiamo a seguirti su Sky Sport nei tanti appuntamenti di tennis che ancora ci accompagneranno in questa stagione. Allora, io mi fermo per un minuto, abbiamo ancora due argomenti di cui parlare. Uno è il Tour de France con Vingegaard che ha dominato la 15ª tappa con l'arrivo a Plateau de Bail, con Pogacar che ha dominato la 15ª tappa a Plateau de Bail, imponendosi su Vingegaard e mettendo un sigillo sulla sua maglia gialla. L'altra è, nei giorni dei ritiri delle grandi di Serie A, fare un po' il punto sulla prima settimana di Antonio Conte, che fin qui è stata ed è la grande novità del campionato italiano.
Tutti convocati, anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati.
I love working for Uncle Sam.
I love working for Uncle Sam.
Let me know just who I am.
Noi sicuramente dovremmo ritrovare quella ferocia che i calciatori avevano 2 anni fa, di fare 2 fasi. Diciamo che ieri abbiamo iniziato a lavorare in maniera giusta, l'approccio non può essere subito un approccio tostissimo, anche se magari l'approccio anche soft per qualcuno può sembrare già tosto. Se tu vuoi fare un calcio comunque intenso, aggressivo, ce lo devi avere nelle gambe. Abbiamo il dovere assoluto di tornare nelle coppe dalla porta principale, questo deve essere il nostro obiettivo. Qualcuno oggi, ecco, mi dovrebbe internare, ecco, dovessi fare un discorso diverso.
Roberto Chiariello, ciao, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi.
Oh, potremmo girare tranquillamente Full Metal Jacket a Dimaro, dove c'è il ritiro del Napoli.
Sì, il sergente di ferro è già al comando della truppa, che lavora, fatica e lo fa in maniera sorridente, anche se c'è qualche calciatore che sta veramente soffrendo i ritmi imposti subito da Antonio Conte.
Sì, niente di sorprendente.
Il programma di Conte, lacrime e sangue, sudore, lacrime e sangue, amma fatica.
Anche perché era l'unico modo per passare una spugna sul 2023-2024 del Napoli.
Io ci metto la firma ad averne un altro anno così, a patto che sia, che sia il seguito di uno scudetto. Un anno si vince, un anno si perde, a Napoli si mette la firma ad libitum, direi, visto che noi lo scudetto l'abbiamo vinto dopo 33 anni e prima ancora del ciclo di Maradona l'abbiamo aspettato 60 anni. Quindi diciamo che non ci si aspettava un calo così netto, ma è un'annata difficile dopo lo scudetto in tutte le piazze che non siano abituate a vincere come Juve, Inter e Milan è sempre accaduto. A Napoli si è esagerato nel bene e nel male.
È riuscito anche nell'impresa di far fare pace De Laurentiis e Napoletani Conte, no? È ancora lunga la strada.
Tu sai benissimo che specialmente il calcio è un luogo dell'arena e quindi si va dall'altare alla polvere, si ritorna sull'altare con una velocità impressionante. Il popolo bue, così il popolo ti innalza i vertici e ti butta nella polvere come niente fosse. È bastato prendere Antonio Conte, che è il sogno di una nuova vittoria, che De Laurentiis, vituperato ai massimi livelli, dato per finito ormai, acclaratamente superato, è diventato di nuovo il re di Napoli.
Sì, prendere Conte è stata anche la certificazione dell'autocritica, cioè dell'ammissione di aver sbagliato tutto nel dopo scudetto, però.
A lui lo disse in conferenza stampa.
Cioè, per una volta i critici non avevano poi tanto torto, questo intendo.
No, lui devo dire che me l'ha detto anche in privato. Mi ha detto, lui e Chiavelli mi dissero, anzi Chiavelli in particolare disse, quest'anno abbiamo sbagliato noi, Aurelio, rivolgendosi al presidente, e lui disse sì, abbiamo sbagliato noi, ma mi creda, mi disse dottore, noi siamo gente che sa far tesoro dei propri errori, e così è stato.
Quindi c'è da aspettarsi che anche tutto il resto del quadro che si è delineato con l'arrivo di Conte venga rispettato, insomma prime parti di mercato molto ricche.
Quest'anno vedrete un De Laurentiis non più allenatore, capotecnico dello spogliatoio, eccetera, ma De Laurentiis geometra. Quest'anno lo vedrete girare con i tubi, i progetti, i cantieri, perché la sua idea è quella di rimodernare il Maradona e di fare il centro sportivo. La sua ultima frontiera di impegno è questo. Si dedicherà di nuovo al cinema sportivo, perché ha avuto un grande successo Sarò con te. Insomma, torna a fare il presidente lasciando totalmente il settore tecnico in mano a persone di cui si fida.
Anche perché nella sala pranzo non lo fanno entrare, ho letto.
No, c'è un recinto proprio oltre il quale ci sono le guardie del corpo, non può entrare nessuno. Era uno dei patti fatti con Conte. Conte ha chiesto solo due cose. Non ha chiesto acquisti roboanti, ha capito perfettamente il tipo di calcio sostenibile che può fare il Napoli, ma due cose le ha chieste: nessuna intrusione nell'area tecnica, dove il dominus assoluto sono io, e le scelte tecniche sulla squadra, salvo Osimhen, di cui sa benissimo che non gli compete, sono sue. E De Laurentiis ha accettato totalmente questa condizione. A fronte di queste condizioni, Conte gli ha fatto un notevole sconto sui suoi costi, che pure sono elevatissimi.
Sì, la domanda che si fanno tutti gli altri è quanto resisterà, visti anche i precedenti.
Mi dispiace per voi e per tutte le Cassandre sempre in servizio permanente attivo. De Laurentiis è un uomo troppo intelligente per buttare un investimento del genere. Non impegna 60 milioni di euro senza nessuna condizione o clausola per poi buttare tutto a mare, non lo farà. Ma d'altro, della storia di De Laurentiis è narrata in maniera fasulla, a parte l'anno scorso dove ne ha fatte di ogni, e non c'è dubbio che ne ha fatte di ogni, lui negli anni precedenti era uno che per 6 mesi se ne stava a Los Angeles, che interveniva sull'allenatore solo telefonicamente per informarsi, che a Castelvolturno lo vedevano 3 volte all'anno e che non è mai entrato in fatti tecnici, salvo ogni tanto debordare con qualche intervista che sono i famosi temporali alla De Laurentiis. Ricordo una da Madrid con Sarri che veramente fu terrificante. Insomma, De Laurentiis ha queste uscite a volte improvvide, ma normalmente in 20 anni di presidenza è stato un presidente che non è mai entrato nell'area tecnica, sì, e francamente ha fatto lavorare tranquillamente.
Non ha neanche mai avuto un allenatore come Conte, che, ma anche questo è testimoniato da esperienze passate. Al primo pareggio spiegherà che è colpa di tutti gli altri ma non sua.
Si abituerà. Allora, la storia di De Laurentiis si conosce, ma anche quella di Conte è nota, perché Conte ha litigato dovunque è stato e quindi ha un carattere notoriamente difficile, ma a volte tra persone difficili i matrimoni sono più agevoli che tra persone apparentemente facili. D'altronde ha già avuto a che fare con gente come Benitez, come Ancelotti, con caratteri molto ispidi come Sarri, quindi veramente non è nuovo ad allenatori importanti.
Mi spieghi, Umberto, questa cosa del bluff che il Napoli corre solo per rientrare in Champions League?
Non è un bluff. È una giusta impostazione, perché se vogliamo dare al Napoli il carico di dover lottare per lo scudetto, è un modo di mettere pressione, che io capisco che da altre piazze faccia comodo mettere pressione sul Napoli, ma una squadra che arriva a 40 punti dalla prima e che ha perso il Gerischi, perderà Osimhen, oggettivamente non si può dire che deve lottare per il titolo, si può dire che torna a essere competitiva, e questo è giusto. Poi competitiva fin dove? Fin dove sia possibile.
Ma io invece penso che sia un giochino tutto italiano, quello che nessuno corre mai per vincere. Invece io penso che in questo campionato. Ma io penso L'Inter che in questo campionato ci siano 4 squadre che corrono per vincere. Poi è chiaro che una sola vincerà e non necessariamente le altre 3 avranno fallito. No, una è l'Inter che è campione in carica e quindi corre per vincere. L'altra secondo me è la Juventus, perché sta facendo un mercato strepitoso. La terza è il Milan, che attaccherà comunque un mercato importante a un mercato quello scorso in cui è stata l'unica che ha potuto investire decine di milioni. E l'altra è il Napoli, che siccome l'anno scorso è stato un anno tra parentesi o con l'asterisco condizionato da 1000 errori di De Laurentiis, e in più ci attacca un mercato importante.
Non concordo, e dico perché. L'Inter è sicuramente costruita per vincere e può fare anche un ciclo, perché ricordiamoci che ha già vinto 2 scudetti negli ultimi 4 anni.
Sì, sì, ma apprezzo Marotta e Inzaghi che lo dicono senza nascondersi tanto.
Ma non può nascondersi, una squadra che è rimasta inalterata, che aggiunge Taremi e Gerischi e un altro portiere bravo, non è possibile mascherarsi. E quindi è evidente che l'Inter, se pur ripetersi è difficile, è la strafavorita. La Juventus, se completa questo centrocampo importante con Coppa Miners, dobbiamo vedere se trova i soldi, certamente diventa una squadra competitiva, e io conosco molto bene Giuntoli è uno bravo e farà una squadra competitiva. Poi nel DNA della Juve non ci possono essere troppi anni senza essere competitivi. Non credo nel Milan sinceramente, perché il mercato del Milan finora è molto titubante. Se il centravanti individuato è Morata, non mi sembra quello che fa la differenza, ma questa è una mia opinione. Invece credo molto nell'Atalanta, che potrebbe inserirsi nella lotta scudetto, anche se non è costruita per vincere, e il Napoli può essere un outsider. Ricordiamoci che il Napoli ha vinto il primo scudetto con Maradona, dove era un outsider, ha vinto il terzo scudetto dove addirittura era considerata quinta o sesta nei favori del pronostico del campionato.
E a maggior ragione quest'anno c'ha poco da nascondersi. Io guarda, ma ne parlavamo prima discutendo di altro sull'europeo. Invece secondo me ce ne sono 4 che devono dichiarare che corrono per vincere. Poi ripeto, non necessariamente se arriveranno seconde avranno fallito. Ma mi piace chi mette la faccia al vento.
Vuoi far ricoverare a Conte, sentito che ha detto?
Sì, sì. Ho capito. però così, così la penso. Vediamo cosa succede. C'è ancora un mese di mercato.
Che tu abbia ragione, Io mi auguro che tu abbia ragione.
Prima di salutarti, mi dici che succede invece di Osimhen?
È una situazione un po' strana, perché Osimhen si è innamorato di Conte. Gli piace questo clima. Devo dire che in questo momento a Di Maro c'è un clima estremamente positivo, c'è molta positività in campo e fuori, e a Osimhen sta piacendo molto questa situazione. Ovviamente il Napoli non deve cedere, non può, nei patti c'è quello, però non ci sono tutte queste
non può
offerte.
Tenerlo a 10 milioni all'anno,
ma non è neanche quello, non è quello il problema, perché il Napoli se lo può anche permettere volendo. Il punto è un altro, che crea disparità rispetto ai compagni. C'è il punto fondamentale, soprattutto questo, che l'anno prossimo andrebbe a un anno dalla scadenza e quindi il suo prezzo potrebbe crollare, e quindi non può cambiargli il contratto perché perderebbe i benefici del decreto crescita, e la situazione è complessa. Però ti dico solo questo, che dovrà andar via e probabilmente andrà via, e Lukaku è già il predestinato a vestire la maglia di Osimhen. Ma c'è una piccola possibilità che si è aperta, che possa perfino rimanere. Il primo a esserne contento sarebbe Antonio Conte, ovviamente.
L'ultimo De Laurentiis, e poi ti saluto.
Bravo, esatto. La classifica è esattamente questa.
Il primo e l'ultimo. Ciao Umberto, grazie.
Grazie a voi, gentilissimi.
Ciao, buonasera. Ciao, grazie ad Umberto Chiariello. Allora, ci fermiamo per l'ultimo traffico, poi chiudiamo questa stagione di Tutti i Convocati Weekend, che ricordo ancora ritornerà domenica 18 agosto con il ritorno della Serie A. La chiudiamo con quello che oggi abbiamo visto al Tour de France, con la vittoria di Pogacar. Un minuto e siamo qui.
Siete tutti convocati anche sui social.
Anche sui social.
Scriveteci a @tutticonvocati su Twitter o cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook. Tutti convocati. Tutti convocati.
Ferocia agonistica sportiva, bellissima, meravigliosa di Tadej Pogacar, la voglia di vincere che non finisce mai, la capacità di reagire agli attacchi di Vingegaard e rispondere contrattaccando e regalando ancora una volta spettacolo. Regna Tadej Pogacar,
un extraterrestre, ha vinto a Plateau de Bay.
Un extraterrestre vero, Pier Augusto Stagi, ciao.
Ciao Giovanni.
Oh, noi l'abbiamo raccontata tra le finali di questa domenica delle finali, una finale che di fatto si è giocata tutta negli ultimi 10.600 metri di questa tappa, tutta in salita. I primi 5.000 li ha fatti davanti Vingegaard, provando con un forcing a staccare Pogacar, che poi si è alzato sui pedali, l'ha superato e l'ha rivisto soltanto al traguardo.
È andata così, è stata una giornata strepitosa che ha lasciato, credo, a bocca aperta gli amanti del ciclismo, tutti, che ne abbiamo viste qualcuna e che soprattutto abbiamo visto qualche volta Tadej Pogacar far così e in questo modo, ma oggi l'ha fatto in maniera superlativa, aspettando proprio il momento giusto. Ha lasciato il cosiddetto peso della corsa alla Visma, che adesso è facile dire che ha commesso un errore, ma io sostengo sempre che gli errori si devono commettere, perché magari in realtà cogli l'avversario in fallo, non lo sai finché non hai provato, e la Visma ha avuto il merito di provarci, ha provato a rispondere immediatamente alla giornata negativa di ieri in una tappa che sulla carta era più congeniale a Vingegaard, perché lo sappiamo è un corridore che sulle alte vette è molto rispondente, è un corridore che sa superare con grande facilità e sicurezza più colli, e oggi ce n'erano quattro di prima categoria e un arrivo finale da capogiro di hors categorie, là dove aveva vinto anche il nostro indimenticato Marco Pantani. Bene, oggi in realtà ha lasciato il peso appunto della corsa ai Visma, ha fatto quello che doveva fare, si è fatto aggredire, si è fatto attaccare nel momento di massimo sforzo di Vingegaard ha aspettato semplicemente che cedesse un attimo di forzare per scattarli in faccia. Non è così facile, bisogna essere dei campioni, bisogna essere dei fuoriclasse, ma oggi Tadej Pogačar è riuscito a dimostrare al mondo che bando le ciance in salita va forte quanto Jonas Vingegaard, bado alle ciance le temperature elevate, 30-35 gradi non lo fiaccano,
gli sopporta come quell'altro.
Oggi si è tolto un po' di soddisfazione,
ma cosa che puoi fare se sei un fuoriclasse intanto sui pedali, ma se hai anche quella testa lì, no? Quella di chi immagina che dentro una corsa di 3 settimane come è il Tour, come è stato il Giro che ha vinto a giugno, insomma si debba essere poi capaci anche di esprimersi vincendo tutto quello che si può vincere, non semplicemente lucrando su un vantaggio.
Esatto, Giovanni, non mi nascondo, l'ho detto anche dopo il massiccio centrale, io ero un po' preoccupato perché questa condotta baldanzosa, modello e formato Giro d'Italia mi preoccupava, perché il cast è diverso, diciamo che lo stiamo vedendo che comunque è diverso, anche se poi il risultato è il medesimo, perché c'è lui e poi il resto del mondo, cioè è chiaro, c'è lui, Vingegaard, che non è colato a picco, e poi veramente il resto del mondo. Se ne pensiamo che Remco Evenepoel è terzo in classifica, è quasi a 6 minuti, abbiamo capito tutto. La verità è che Tadej Pogačar, proprio come dicevi tu, per la sua testa è qualcosa di unico, che se o ce l'hai o non ce l'hai. Lui è uno che volta pagina, prende dei ceffoni e rimane praticamente impassibile. Gli rimane un po' di rossore sulla guancia, giusto il tempo di quei 4-5 minuti, poi una volta riassorbito il colpo, lui pensa al domani, e il domani grosso modo è quasi sempre come il giorno prima, cioè lui ha voglia di attaccarti, ha voglia di divertirsi. Questa è una cosa bellissima per chi ama questo sport, perché è chiaro che anche chi non è avvezzo a questioni ciclistiche, anche chi non è totalmente tecnico, però capisce perfettamente che quel ragazzo lì ha qualcosa di diverso, che quel ragazzo lì merita di essere osservato perché fa delle cose che al mondo non fa nessuno.
Sì, è capace anche il profano di leggere quello che sta succedendo. Ho ancora un paio di curiosità. La prima per Augusto è se nella terza e ultima settimana del Tour ci sia qualcosa che può cambiare questo esito.
Allora, diciamo che lo spartito dell'ultima settimana ha tutto per addirittura ribaltare qualsiasi scenario, no? E diciamo che lo spartito è bello, è proprio bello, perché gli organizzatori hanno lasciato ancora dei bei trabocchetti, non ultimo anche una crono scalata, chiamerei quasi finale, no? Che arriverà a Nizza. Ricordiamo che quest'anno non si arriva per ragioni olimpiche a Parigi, ma si arriverà a Nizza. Detto questo, però, bisogna essere anche un attimino realisti. Di fronte a un Tadej Pogačar, che è già uno che non si deprime quando perde, figuriamoci quando vince. E quindi ha tutto per migliorarsi, ha tutto per vincere ancora 1 o 2 tappe, ha tutto per divertirci ancora, per fare dei numeri, esattamente come ha fatto al Giro d'Italia. Pensavo all'inizio che fosse impossibile poter vincere il Tour in questo modo, invece ci sta smettendo, perché la sua statura è enorme, e comincio veramente a credere, a pensare che questo è un Tadej Pogačar di sicuro più forte di sempre. Non so se abbia ancora dei margini di miglioramento, perché se addirittura a 25 anni questo ragazzo sta toccando il punto più alto della sua vetta agonistica, e in realtà possa anche magari il prossimo anno essere anche migliore di questo, non oso immaginare cosa possa fare.
Cosa potrebbe veramente
provare il triplete.
A proposito invece di doblete, abbiamo un minuto e chiudiamo. Ovviamente quello che accadrà nella prossima settimana è molto probabilmente che 26 anni dopo Pantani qualcuno sarà in grado di rivincere Giro e Tour nella stessa stagione.
Assolutamente è così. Oggi appunto siamo arrivati su una sua vetta, dove lui costruì nel 98 la magnifica, fantastica rimonta. E pensate che il tempo che ha fatto registrare oggi, lui l'ha abbassato di 3 minuti e 40. Non è uno scherzo, no? Marco Pantani scalò quella vetta sui 42 minuti e 40, lui ha fatto 39 e 12. Una cosa eccezionale, come hai ricordato giustamente tu, potrebbe appunto tornare questa doppietta incredibile giro tour che nessun altro era più riuscito a fare, e Tadej Pogačar ha tutto per farlo, ha mai avviato, diciamo che gli manca solo il vestito buono, lo ha portato probabilmente in tintoria per la grande passerella finale per indossarlo la sera di Nizza, dove sì, sulla Promenade des Anglais.
Sì, perché il pomeriggio quasi certamente sarà vestito di giallo. Ciao Pier Augusto, ciao, grazie.
Grazie a voi.
Ciao,
grazie
ciao, voi. Grazie Pier Augusto Stagi. Allora, io mi fermo qui e si ferma qui anche tutti i convocati weekend per qualche settimana. Torneremo domenica 18 agosto con la ripartenza del campionato di Serie A. Io ringrazio Aldo Gironda Veraldi, Michele Rasserra in redazione, Gianmarco Ferronato e Filippo Aureggi che si sono alternati in regia. L'appuntamento con tutti i convocati è per domani, tradizionale, e rimane dopo il GR delle 14. Tutti i convocati weekend invece torna domenica 18 agosto. Ciao.
Sono stanco, voglio andare a casa.
Mi sei divertiti, però.